Grano è realizzato con il supporto di Bitpanda, l'app che ti permette di investire qualsiasi cifra tu voglia, anche solo un euro, scegliendo fra oltre 1000 asset digitali, tra cui azioni, ETF, Bitcoin e criptovalute, 24 su 24, 7 giorni su 7.
E comunque a 31 anni a volte ci ripenso, spesso ci ripenso e mi sento in ritardo, come se fossi in ritardo perché sono single e alcuni miei amici si sono già sposati o comunque hanno dei figli, che si dice che bisogna mettere da parte, pensare al proprio futuro, pensare alla propria alla pensione, insomma tutti argomenti giustissimi. Quando poi però ti ritrovi a 31 anni che ti senti che non sei neanche ancora partito, diciamo così, tra virgolette, ecco che ti senti in ritardo, quindi hai bisogno magari di cercare di lavorare in più, di cercare di pensare a come avere una seconda entrata, che ne so, oppure ti senti in colpa se acquisti una cosa piuttosto che magari quei soldi metterli da parte. Quindi sì, insomma, mi sento in ritardo.
Ciao, sono Mia Ceran. E questo è Grano, il podcast in cui si parla di quel tema scomodo e imbarazzante che a volte si insinua nelle nostre relazioni e muove le nostre vite, i soldi. Alberto ha 31 anni ed è un medico specializzando. Anche per lui, come per tanti altri che ci hanno scritto a Grano, dal binomio soldi e famiglia sono nati dei conflitti ancora non risolti.
E da sempre, da che ho memoria, praticamente ho sempre avuto il problema, il patema dei soldi. Quando ero più piccolo, quindi dove non lavoravo ma studiavo, comunque avevo avuto sempre l'impressione in casa che i soldi fossero un problema. In realtà, andando avanti con gli anni, mi sono accorto che non mi mancava nulla, perché dalle cose più basilari, ma non solo, anche agli extra. Mio padre magari mi regalava il telefono nuovo ogni anno, ogni due anni, oppure mi ritrovavo magari a fare delle vacanze con i miei genitori anche di un certo tipo. Poi però per il restante periodo dell'anno sembrava sempre che mancasse qualcosa, era sempre una guerra dover chiedere i 10, 15, 20 euro per andare fuori a cena, per andare al cinema. Era sempre qualcosa che in qualche modo loro mi facevano pesare, come se i soldi mancassero, ma poi in realtà non mancavano veramente. E quindi da lì è nato a posteriori, l'ho capito, è nato il mio desiderio di indipendenza. Tant'è che già a 16-17 anni facevo qualche lavoretto in discoteca, per esempio, ma soprattutto a 18 ho iniziato a lavorare come bagnino. E ovviamente a 16-17 anni già solo portare a casa quei 100-200 a volte euro al mese poteva essere qualcosa di incredibile. La svolta per me sono stati 18 anni, dove per 2-3 anni ho lavorato quasi a tempo pieno d'estate come bagnino e quindi riuscivo a portare a casa anche 1200-1300, che insomma 18 anni per un ragazzo di 18 anni erano oro, perché potevo a questo punto andare in vacanza tranquillamente, senza avere il patema con i miei amici di questo lo posso prendere, questo non lo posso prendere un drink in più, un drink in meno, o andare in discoteca una volta in più, una volta in meno. Potevo magari cambiare il telefono, perché ovviamente nel momento in cui i soldi sono entrati nelle mie tasche direttamente, i miei genitori mi hanno tolto la possibilità di, non mi davano più i soldi per andare in vacanza o quant'altro. E quindi ho sempre vissuto in qualche modo questo patema, anche negli anni dell'università, ovviamente.
Che cosa sia giusto e che cosa sia sbagliato lo impariamo osservando anche i nostri genitori e le dinamiche familiari. Alberto, pur consapevole che il modo di gestire il denaro usato dai suoi genitori non fosse dei più equilibrati, non lo ricorda poi come un'ingiustizia.
Era una questione di principio, perché non è che i soldi fossero diversi in casa, nel senso non è che mia madre o mio padre avevano cambiato lavoro per cui prendevano meno soldi di prima, era proprio una questione di responsabilizzarmi, e da questo punto di vista ci sta, cioè penso che io farei la stessa cosa con un ipotetico figlio, però è il modo in cui secondo me veniva fatto, per cui no, ti devi arrangiare da solo, no, i soldi adesso li prendi tu e quindi lo devi fare da solo. In realtà In realtà è una cosa che ho capito dopo, e ho capito dopo quello che loro stavano facendo, l'ho capito a distanza di 10 anni, perché mi avevano messo in testa questa cosa per cui anche loro da piccoli, mio padre diceva di lavorare per un piccolo cinema a volte quando era più piccolo, anche loro avevano questa cosa per cui si fanno dei sacrifici, ovviamente nel momento in cui entrano dei soldi direttamente nelle tue tasche, tu devi iniziare quei soldi ad utilizzarli in una certa maniera. Chiaro che non mi chiedevano un affitto, non mi chiedevano i soldi del cibo, non mi chiedevano tutta una serie di cose basilari, però il paio di pantaloni in più, il paio di scarpe in più, la vacanza, il cellulare, erano tutte cose che io dovevo riuscire a inserire con i miei soldi. Non la vivevo assolutamente come un'ingiustizia, purtroppo, la vivevo come una cosa normale, perché il loro esempio era che loro avevano fatto la stessa cosa.
Come ci si potrebbe aspettare, le dinamiche tra famiglia e soldi influenzano molto le scelte di vita di Alberto.
Il modo in cui i miei genitori mi hanno influenzato, quindi con questa storia dei soldi, ha influenzato me tantissimo, dalla scelta dell'università, perché comunque ho fatto medicina, un lavoro che oggi mi permette di avere un buon stipendio, probabilmente uno stipendio ancora migliore in futuro. Allora, adesso è molto variabile, nel senso che io, lavorando in ospedale, la borsa di studio come specializzando sono 1650 euro, euro più euro meno al mese, però purtroppo in questi 1600 tu devi toglierci le tasse, che sono oltre 2000 euro all'anno, comunque hai la formazione, quindi hai da comprare dei libri, hai del materiale da comprare, gli spostamenti e quant'altro, insomma, quindi... E questa è una cifra che è uguale in tutta Italia, quindi dalla persona che è in affitto a Milano o la persona che è in affitto nel sud Italia, per esempio, quindi c'è una grossissima differenza. Medicina è stato anche un motivo di riscatto per me, perché comunque è chiaro, non ho scelto medicina solo per i soldi, però sarei stupido a dire che non è stato anche uno dei tanti fattori. Ogni tanto, quando parlo con degli amici, dico sempre che non voglio ritrovarmi fra 5-10 anni in cui mi si rompe la macchina o mi si rompe un elettrodomestico, per cui quei 10, 15, anche 20 mila euro possono essere un problema, insomma. E comunque oggi sono contento, perché grazie ai soldi che sono riuscito a guadagnare prima di entrare in specialità, visto che non sono riuscito a entrare subito, qualche soldo da parte appunto che sono riuscito a mettermi, sono riuscito anche ad acquistare casa e proprio tra qualche mese andrò a Rogito.
Una carriera promettente e una casa di proprietà, tutti i risultati che non tutti riescono a raggiungere entro i 30 anni, eppure rimane in Alberto un forte senso di insoddisfazione.
Comunque a 31 anni a volte ci ripenso, spesso ci ripenso e mi sento in ritardo, come se fossi in ritardo perché sono single e alcuni miei amici si sono già sposati o comunque hanno dei figli. Mi sento in ritardo perché magari solo adesso compro casa, mentre altri magari l'hanno già fatto. Mi sento in ritardo per tantissime cose, insomma, a 31 anni magari molte persone hanno già un'attività lavorativa che è iniziata, sta procedendo, magari hanno già fatto dei passi in avanti, mentre io sulla carta sono ancora uno studente, diciamo, e quindi questo non fa altro che peggiorare in realtà il problema che ho con i soldi, no? Perché si dice che bisogna mettere da parte, pensare al proprio futuro, pensare alla pensione, insomma, tutti argomenti giustissimi. Quando poi però ti ritrovi a 31 anni che ti senti che non sei neanche ancora partito, diciamo così, tra virgolette, ecco che ti senti in ritardo, e quindi hai bisogno magari di fare, di cercare di lavorare in più, di cercare di pensare a come avere una seconda entrata, che ne so, oppure ti senti in colpa se acquisti una cosa piuttosto che magari quei soldi metterli da parte. Quindi sì, insomma, mi sento in ritardo, diciamo. Perché i nostri genitori sono sempre stati quelli che comunque, insomma, a 30 anni erano già sistemati, avevano già il lavoro e quant'altro. È vero, io ho scelto di fare anche una facoltà, un'università e quindi poi anche un percorso molto più lungo, insomma. Però a volte appunto ti senti in ritardo.
Oltre al senso di ritardo, Alberto avverte anche un senso di colpa legato ai soldi e a come li spende, a partire dal grande dilemma ricorrente per molti. Vivere in affitto è un modo di sprecare il denaro?
Mi ritrovo, 31 anni, che sto uscendo di casa adesso, perché uscirò appunto tra qualche mese. Ho fatto la scelta di non uscire prima, di non andare in affitto prima, sempre per il discorso di risparmiare qualche cosa, quindi non buttare, lasciami passare il termine, tra virgolette, i soldi in un affitto, che non sono soldi buttati, però in quel momento, negli anni scorsi, preferivo rimanere in casa, ma adesso voglio ovviamente la mia indipendenza, quindi avere la casa tutta mia. Non c'è nessuno, per fortuna, che mi fa pesare questo ritardo, diciamolo così. È una sensazione tutta mia, che devo cercare a volte di placare, perché quando si fa sentire è veramente fastidiosa. Si dice sempre che bisogna pensare al proprio futuro, quindi bisogna iniziare ad investire, bisogna iniziare ad avere il fondo pensione, l'interesse composito, tutta una serie di cose giustissime. Poi però mi guardo nel mio piccolo e dico: come faccio? Perché non ho uno stipendio esagerato, come faccio a mettere da parte effettivamente tutti questi soldi? Inoltre ho studiato 6 anni in medicina, dove ovviamente ho dovuto fare tante rinunce. I miei non sono mai state delle persone che viaggiavano tanto, io non ho mai viaggiato tanto, quindi queste cose le vorrei iniziare a fare. Quindi iniziano ad esserci tutta una serie di fattori che si vanno ad accumulare. Da un lato chi ti dice che devi risparmiare, e io ad oggi più di 5-7 mila euro da parte, considerati ovviamente i soldi che ho messo per l'anticipo della casa, non li ho, e quei pochi soldi che magari riesco a tenere magari preferisco utilizzarli per un viaggio, qualcosa che non ho fatto negli anni passati. Quindi ci si ritrova in questo limbo: da un lato chi ti dice metti da parte tutti i mesi un terzo del tuo stipendio, o cerca di avere come salvadanaio almeno 5-6 volte quello che è il tuo stipendio, e poi però dall'altro lato hai delle spese, hai voglia di uscire, hai voglia di fare dei viaggi, hai voglia di fare tantissime cose, e non, come fai? Non si riesce assolutamente.
Mentre i dilemmi su come usare il proprio denaro si moltiplicano insieme ai sensi di colpa, a complicare la situazione arriva un altro evento imprevisto.
4-5 anni fa i miei genitori hanno deciso prima di separarsi e poi di divorziare, quindi questo ovviamente si è tradotto in due stipendi che da due sono diventati uno praticamente, perché io vivo con mia madre e con mia sorella tra l'altro, che studia anch'essa medicina e quindi comunque è impegnata 24 ore su 24, se così possiamo dire, e lei non ha fatto la mia stessa scelta di trovarsi un lavoretto. E su questo io assolutamente la rispetto, cioè nel senso, nel mio caso era qualcosa che volevo assolutamente fare, lei no, però è chiaro che comunque ci siamo ritrovati in un preciso momento per un paio di anni in cui io vivevo con mia madre, lei viveva con mia madre, io non guadagnavo perché facevo giusto quei 2-3 lavoretti, quelle 2-3 ore magari extra. Lei non lavorava e quindi c'era una persona, mia madre, che doveva comunque mantenerne altre due. Poi è chiaro che nel momento in cui io sono entrato nel mondo del lavoro ufficialmente, ho potuto togliermi certi sfizi e alleggerire il peso che potevo dare in questa famiglia, perché a questo punto con il mio stipendio non c'erano più bisogno che mia madre mi pagasse determinate cose. Ovviamente mio padre ha continuato a contribuire per me e per mia sorella, ma è chiaro che le cifre che c'erano prima non erano più le cifre che c'erano in quel momento lì, quindi se già era un problema, erano un problema i soldi con due stipendi di due genitori, figuriamoci con uno stipendio più un pezzettino, con due persone che comunque io e mia sorella studiavamo, quindi c'erano i libri da comprare, gli spostamenti, le tasse universitarie, quindi il carico è sicuramente aumentato dal punto di vista economico, e quindi lì ho sentito ancora di più quella pressione del devo farmi da solo, devo costruire il mio futuro da solo, perché non voglio sentirmi così in futuro, mai più, mai assolutamente più. Una cosa a cui tengo molto comunque è cercare di proteggere mia sorella, perché in questi anni comunque anche lei ovviamente ha subito tutta la parte della separazione, del divorzio, era molto più piccola, quindi alcune cose non le poteva capire, insomma, o le sta capendo adesso, e comunque anche lei ha sofferto, soffre molto per questa cosa dei soldi. Certe problematiche sui soldi le ho vissute io, ma allo stesso modo le ha vissute anche mia sorella, e quindi a volte mi dico, beh, allora forse non ero proprio io quello sbagliato, è un problema che c'è nella mia famiglia.
Per chiedere un parere sulla storia che Alberto ci ha raccontato, che per tanti versi ci sembra una storia in parte che abbiamo già sentito a grano, ovvero di come la famiglia incida sul nostro rapporto con il denaro e anche sul nostro destino finanziario, ma anche questa perenne sensazione di sentirsi in ritardo, non si sa bene rispetto a quale tabella di marcia, però è una sensazione molto diffusa. Questi due elementi li abbiamo voluti commentare con lo psicologo Marco Crepaldi, a cui diamo il benvenuto a grano. Buongiorno Marco.
Grazie dell'invito.
Allora, Marco Crepaldi forse lo conoscete perché fa anche un'attività molto molto seria di divulgazione online, in particolare lo trovate sul suo canale YouTube, è uno psicologo molto bravo nel divulgare ed è proprio a lui che ci siamo rivolti. Intanto Marco, ti chiederei un'opinione complessiva sulla vicenda di Alberto e poi andiamo più nel dettaglio sui temi che abbiamo preannunciato.
Sì, il rapporto col denaro, come dicevi tu, sicuramente viene sviluppato principalmente, viene appreso principalmente dalla famiglia, anche perché manca, e qua lo diciamo subito, un'educazione finanziaria a scuola. Raramente la scuola ci insegna a gestire il denaro e quindi quando manca questo secondo polo, questo grande secondo polo dell'educazione che ci dà la scuola, tutto viene delegato sostanzialmente alla famiglia. E quindi quello che succede è che se i nostri genitori hanno un rapporto disfunzionale con il denaro, questo ci viene in qualche modo tramandato. Il rapporto che hanno i nostri genitori è un rapporto che è basato sulla loro generazione, quindi su quello che è stato anche il loro periodo storico, e molto spesso parliamo appunto del periodo del boom economico, dove inizialmente appunto il denaro scarseggiava, ma poi con il duro lavoro e la fatica e con il risparmio appunto è stato accantonato e ha creato poi anche quel cuscinetto che oggi permette a molti giovani di poter uscire di casa molto tardi, perché ricordiamo che l'età media di uscita di casa in Italia è tra le più alte d'Europa, intorno ai 30 anni, e permette loro anche di studiare, magari di fare lunghi percorsi universitari e di in generale avere un'indipendenza che arriva più tardi. E questo da una parte sicuramente genera molta ansia ai giovani italiani e dall'altra, secondo me, continua a perpetrare un utilizzo del denaro che appunto parte da una base errata, ovvero dall'idea che utilizzare il denaro per qualcosa che non è strettamente necessario sia un errore, che però appunto è basato su un'idea che forse oggi non appartiene più alla, diciamo, a tutte le famiglie, che magari è anche il caso della storia che abbiamo sentito. Quindi la prima riflessione che voglio fare è: come mai continuiamo a dare un certo peso al denaro anche quando magari il nostro reddito è molto più alto rispetto a quello che avevamo quando eravamo giovani? Magari quando eravamo giovani 20 euro appunto ci sembravano tantissimo perché la nostra famiglia ce li dava per uscire, magari comprare una pizza o bere qualcosa.
Per gli sfizi di una settimana magari.
Esatto, e poi quello che succede è che anche quando sei magari più grande, hai un reddito più elevato, comunque tendi
buono,
sempre
i 20 euro restano.
Esatto,
importanti.
Quindi c'è una sorta a livello mentale di ancoraggio. E questo perché la nostra mente funziona spesso così. Noi ci ancoriamo di solito soprattutto agli apprendimenti dell'infanzia, che sono quelli che rimangono un po' più forti, e facciamo fatica a riparametrare anche a livello proprio di percezione ciò che abbiamo appreso durante gli anni dell'adolescenza e dell'infanzia.
Marco, sicuramente c'è un'educazione che noi riceviamo spesso anche involontaria dalla nostra famiglia, però questo è un altro tema che abbiamo affrontato diverse volte in grano. Io mi sono resa conto che c'è anche una certa tendenza a attribuire ai nostri genitori le responsabilità di tutto ciò che consideriamo un po' più complicato, un po' più fallimentare, se vogliamo, nella nostra vita. C'è un grande, diciamo, una grande tendenza a voler, uso un termine un po' forte, scaricare la responsabilità. Mi domando, premesso che sicuramente siamo condizionati da come veniamo cresciuti, e ammesso che esista un manuale per fare, diciamo, bene il genitore e spiegare ad esempio bene il tema finanziario in famiglia, la mia domanda è: esiste un'età nella quale ci si deve emancipare, diventare adulti e scegliere o di correggere il tiro o di lavorare su se stessi in autonomia?
Beh, sicuramente appunto questa rappresenta di fatto a livello psicologico l'età adulta, no? L'adulto è colui che riesce a superare almeno in parte quelli che sono i valori, anche non per forza i valori, ma anche le idee, diciamo, sociali, politiche, interpretative della realtà, e riesce a formarsi invece una sua visione. Quando siamo bambini noi tendiamo ad aderire completamente o quasi alla visione dei nostri genitori della realtà. Con l'adolescenza c'è la prima fase di distacco, e poi con l'età adulta, se avviene questo step psicologico, perché la cosa che va detta è che non è detto che avvenga, ci sono dei casi in cui si rimane, diciamo, bloccati in una sorta di eterna adolescenza. Io parlo spesso di isolamento sociale giovanile, che riguarda appunto ragazzi che non riescono appunto a fare questo step evolutivo psicologico, e proprio l'adultità rappresenta il momento in cui io devo riuscire a superare anche quelli che possono essere gli errori trasmessi dalla famiglia. Ma il mio non era un discorso per deresponsabilizzare, ci tengo a precisare, perché comunque poi anche i genitori stessi hanno ereditato magari i propri errori dai genitori a loro volta, no? Quindi è una catena da cui non se ne esce mai, perché anche un genitore che magari ha appunto un rapporto disfunzionale con i soldi, magari a sua volta l'ha ereditato o dai propri genitori, oppure da un periodo storico, ripeto, che poteva essere diverso. Quindi questo non è un modo per dire è colpa dei genitori, è un modo per dire che il rapporto che noi sviluppiamo con qualcosa, in particolare in questo caso con i soldi, nei primi anni della nostra vita, tende ad essere qualcosa a cui poi magari facciamo fatica ad allontanarci, ma questo ovviamente non toglie che con il tempo e con il lavoro, con il lavoro mentale, psicologico, si può riparametrare il modo in cui si ha a che fare con i soldi. E secondo me il modo più sano di avere a che fare con i soldi è vederli come un mezzo e non come il fine, mentre a volte appunto la maggior parte dei problemi disfunzionali con i soldi sono legati al vederli come lo scopo della vita, o comunque come qualcosa che ci possa garantire un impatto positivo sul nostro benessere psicologico eccessivo rispetto a quello che poi a livello scientifico è stato dimostrato.
Prima di passare al tema del sentirsi in ritardo, dell'avere paura di essere indietro rispetto a un'ipotetica tabella di marcia, Marco, vorrei provare a dare qualche strumento, a farti dare qualche strumento a qualche genitore che magari ci ascolta e pensa: oddio, che tipo di danni posso fare su mio figlio nel tema del rapporto con il denaro? Quali sono i danni più comuni e come si possono evitare?
Sì, no, il tema è complesso. Diciamo che uno degli errori principali è proprio quello di trasmettere l'idea che, ripeto velocemente, i soldi sono il fine e non il mezzo per raggiungere quello che è il nostro benessere. Un altro errore è quello di non aiutare i figli a dare un peso ai soldi fin da piccoli, perché è difficile dare un peso ai soldi quando non li guadagniamo noi lavorando. E quindi quando si è giovani, soprattutto quando appunto riceviamo questi soldi in dono dai nostri genitori senza che ce li siamo direttamente guadagnati, facciamo fatica a capire da dove arrivano, come sono stati generati, quale peso hanno dietro, no? Anche a livello di sforzi. E questo riguarda soprattutto magari i genitori che elargiscono denaro senza troppa attenzione, con troppa facilità e senza responsabilizzare anche sull'utilizzo del denaro i figli. Dall'altro lato c'è chi magari invece va a instillare un senso di colpa nello spendere il denaro, quindi una sorta di senso opposto: il denaro che io ti do ha un peso enorme a tal punto da portarti a sentirti in colpa ogni qualvolta tu lo spendi, anche per comprare magari qualcosa che ti serve, no? Perché c'è appunto questo rapporto disfunzionale che può arrivare anche a livelli estremi, in cui una persona compra qualcosa che gli è necessario, ma comunque si sente in colpa. Parlo, per esempio, non so, dell'università. Ci sono tanti giovani che vivono molto male il percorso universitario proprio perché sanno che costa, che
gravano
comunque,
magari sulle famiglie,
che gravano sui genitori, e questo è un problema. Poi c'è anche il tema, per esempio, della salute mentale. Ci sono tanti ragazzi che non chiedono aiuto allo psicologo perché pensano che sia una spesa eccessiva, quando magari per i genitori...
Abbiamo avuto anche questo tipo di confessione, grano, sì.
Esatto, e a me capita spesso, perché io ho spesso a che fare con ragazzi che magari mi dicono io vorrei chiedere aiuto a uno psicologo, però non voglio pesare troppo sulla mia famiglia perché già magari non lavoro, perché già magari non contribuisco, mi sento un peso per la famiglia, quando in realtà dall'altra il genitore che vorrebbe che il figlio andasse allo psicologo e che non gliene frega niente dei soldi. Addirittura un genitore mi disse: io sono disposto anche a vendere la casa per mio figlio, perché per me la salute di mio figlio ha priorità su tutto. Eppure il rapporto disfunzionale che il figlio ha interiorizzato dei soldi è a tal punto grande che non riesce neanche a utilizzarli per la propria salute, che gli dà un'importanza superiore a quella della propria salute. E questo, secondo me, è qualcosa su cui i genitori devono stare attenti, perché appunto non dico che è colpa loro, però ovviamente mancando un altro polo di educazione, che può essere appunto quello scolastico, dove non viene insegnato il significato anche psicologico dei soldi, i genitori purtroppo hanno sulle loro spalle comunque questa responsabilità.
Questa cosa l'hai già menzionata nella nostra conversazione, mi fa pensare che effettivamente tu sia dell'avviso che ad esempio la scuola sarebbe un ottimo luogo dove cercare un certo sostegno dal punto di vista di educazione finanziaria.
Penso proprio di sì, io sono convinto che la scuola ad oggi abbia tante lacune dal punto di vista di quelle competenze che sono necessarie per vivere nella società, a partire da quelle comunicative, a partire da quelle sessuali, ma anche quelle finanziarie, perché... appunto molti non sanno gestire i soldi proprio perché non gli è stato mai insegnato, e questo lo si vede quando magari qualcuno accede improvvisamente a una grande somma di denaro, magari un'eredità oppure a una vincita al gioco d'azzardo, e poi non è in grado di preservarlo nel tempo, di valorizzarlo, di investirlo. Perché questa cosa? Perché nessuno gliel'ha mai insegnato, e credo che la scuola da questo punto di vista abbia delle responsabilità.
Veniamo all'altro grande tema, Marco, che è questo perenne sentimento di essere in ritardo, di aver mancato il raggiungimento di una serie di traguardi, magari quelli che vediamo raggiungere dalle persone vicino a noi. Adesso, intanto ti domando, esiste una tabella, è una domanda un po' retorica, ma esiste una tabella di marcia universale che ci dica quando è giusto sposarsi, fare dei figli, raggiungere una certa indipendenza economica, comprare una casa, o come credo ciascuno di noi ha, diciamo appunto, la facoltà di scegliere quale sia il momento, ma soprattutto è giusto stabilire una data di scadenza, una data entro la quale abbiamo desiderio, voglia o necessità di raggiungere questi obiettivi? Non siamo forse anche un po' troppo severi con noi stessi e a volte ci mettiamo in una condizione di fallimento programmato?
No, ovviamente non ci sono delle tappe, diciamo, che sono obbligatorie nella vita, se non appunto forse quelle psicologiche di cui parlavo prima. Le altre tappe sono tutte culturali, sociali, tant'è che appunto da una nazione all'altra la pressione cambia. Per un ragazzo del nord Europa essere in casa con i genitori a 25 anni può essere vissuto come qualcosa di fallimentare, per un ragazzo italiano è la normalità. Quindi è ovvio che è qualcosa che è legato alle aspettative delle persone che vivono intorno a noi, e in particolare alle aspettative delle famiglie. E per esempio in Italia l'aspettativa della famiglia è quello che il ragazzo rimanga in casa il più tempo possibile, molto spesso. Ovviamente non per tutti vale così, però c'è un po' anche questa cultura di esci di casa solo quando ti sposi o solo quando insomma vuoi andare a convivere. Ancora rimane un po', soprattutto in alcune zone, questa idea che uscire di casa prima sia anche uno spreco di soldi, e questo è un altro tema interessante, no?
Sì, molto.
L'idea che posso uscire di casa solo se compro la casa. Molti rimandano l'uscita di casa all'infinito perché non riescono ovviamente a comprare casa.
Ecco, scusami, domanda secca dal punto di vista psicologico. Negarsi un'esperienza di indipendenza, di autonomia, magari a fronte di un risparmio per un investimento nel domani, è sempre giusto? O...
Guarda, per me l'indipendenza, uscire dal nido dei genitori è la priorità. Dovrebbe essere la priorità di chiunque, perché quello ti permette veramente di emanciparti, appunto, anche da quelli che possono essere gli errori che inevitabilmente i genitori fanno e che è giusto parzialmente che accada, è fisiologico che accada, e tu possa sviluppare una tua indipendenza concreta, che non è appunto solo un'indipendenza economica, ma proprio un'indipendenza pratica, una cosa che ti permette di evolvere a livello psicologico, di fare degli step mentali che rimanendo in casa con i genitori sono impossibili da fare. Per questo che io mi spendo spesso per spingere i ragazzi, molti mi hanno anche ascoltato e mi hanno anche ringraziato dopo che hanno ascoltato, diciamo, questo mio consiglio. Spingo i ragazzi a mettere come prioritario, comunque molto più in alto nella loro priorità di vita, quello di cercare di uscire di casa, di rendersi indipendenti e di non vedere per esempio l'affitto come dei soldi sprecati. C'è molto questa idea, soprattutto in Italia, dell'affitto come soldi buttati, perché si dice: se io li investo in un mutuo almeno qualcosa mi torna a livello materiale, ma se io li investo nell'affitto, cioè se li butto nell'affitto, quei soldi li perdo. In realtà questo concetto di buttare i soldi per vivere da soli è proprio un concetto molto materialistico, ovvero non mi rimane nulla dal punto di vista materiale dopo che io finisco di pagare l'affitto, però mi rimane un'esperienza, un'esperienza che forse può valere ancora di più rispetto che la casa stessa.
Anche solo banalmente, questo è un tema che abbiamo affrontato, l'ossessione, il pallino di comprare casa rispetto a vivere in affitto è anche questo molto culturale e molto italiano.
Sì.
In altri paesi questo tema di comprare la casa non è vissuto come il raggiungimento di un obiettivo assoluto.
Assolutamente, esatto, questo è proprio un aspetto culturale, ma anche secondo me legato proprio a una mala interpretazione dell'investimento, cioè dell'investimento come qualcosa che per forza acquista qualcos'altro. In realtà l'investimento è qualcosa che noi possiamo fare anche su noi stessi, sulla nostra vita e sulla nostra indipendenza. Cosa c'è di più importante per un giovane ragazzo di acquistare la propria indipendenza dai genitori? Per quanto questo sia complesso, perché poi molti dicono: io non vado fuori di casa perché a casa mia sto bene. Però è importante, perché a volte questo pensiero è talmente radicato che porta a posticipare l'uscita di casa per un tempo anche infinito, veramente poi non se ne esce mai, e questo ha delle ripercussioni psicologiche molto gravi, e secondo me parte anche proprio da una concezione sbagliata del denaro. Il denaro, appunto, che deve essere accumulato o impiegato per acquistare cose e non per acquistare esperienze e appunto un investimento personale. Quindi ecco, io credo che è importante che si stimoli proprio questo tipo di approccio al denaro, non come qualcosa che deve essere accantonato e difeso, ma come qualcosa che può essere investito per appunto perseguire la propria indipendenza. Perché poi se non, il fine ultimo del denaro, secondo me, è proprio il perseguimento di un'indipendenza e di una diciamo serenità psicologica, di un benessere psicologico che poi dovrebbe essere alla base dei nostri obiettivi di vita. Poi, per concludere, rispondo rapidamente alla tua domanda, è ovvio che tutto ciò può portare a un'ansia di non essere, diciamo, nei tempi prestabiliti, e questo lo vedo soprattutto anche per gli studenti universitari, e quest'ansia, ripeto, è qualcosa che dipende strettamente da aspetti culturali che possono essere sicuramente riparametrati, ma è anche vero, appunto, che ci sono persone che quest'ansia la sentono, ma invece di reagirvi si bloccano e si immobilizzano. Quindi l'ansia in alcuni casi è attivatrice, è un'ansia attivatrice, quindi che ti spinge ad agire, in altri casi è un'ansia bloccante, è un'ansia che ti porta a non fare nulla e a diciamo fuggire dal problema.
Esiste un modo per riconoscere un'ansia motivata da un'ansia fine a se stessa?
Diciamo che sono molto simili. In un caso, secondo me, c'è un atteggiamento deresponsabilizzante, ovvero mi passivizzo. Quello che mi sta succedendo non dipende da me, dipende da fattori esterni a me, e questo è il più grande problema psicologico che porta poi all'insoddisfazione in generale di vita. Nell'altro caso, l'ansia, appunto, viene percepita come un impulso ad agire, quindi ci deve essere per forza una autopercezione di efficacia. Si parla spesso, secondo me, in modo corretto di autopercezione di efficacia, perché è proprio la sensazione che ci permette di avere controllo sulla nostra vita e di non abbandonarci appunto a una sorta di passività nell'interpretare proprio l'esistenza. Per cui se mi capitano delle cose è perché sono sfortunato, perché non ci posso fare niente, quindi posso solo subire. Chi ha questo tipo di impostazione mentale purtroppo è destinato a non riuscire a raggiungere il benessere psicologico. Dunque l'ansia deve essere innanzitutto gestita, moderata, perché se è eccessiva poi diventa molto più facilmente innescante della fuga.
Sì, invalidante.
Esatto, perché se io percepisco una sfida eccessiva rispetto alle mie possibilità, avrò più la tentazione di scappare. Mentre se l'ansia è qualcosa appunto di, chiamiamolo anche fisiologico, nel senso di una giusta preoccupazione per quello che potrebbe essere il mio futuro, ma senza eccessi, allora a quel punto è più facile che diventi attivante.
Grazie Marco Crepaldi per questa chiacchierata, devo dire molto molto interessante. Speriamo che sia interessante anche per Alberto sentirsi diciamo letto in qualche modo attraverso questa nostra conversazione. Vi ricordo che potete scriverci le vostre storie, che ovviamente ci prenderemo carico di queste storie e cura, mettendole in mano agli specialisti più competenti come Marco Crepaldi, psicologo, ve lo ricordo, lo trovate anche su YouTube perché è un abile divulgatore. Lo ringrazio ancora per essere stato con noi.
Grazie mille a voi.
Ringrazio Alberto e vi ricordo che potete scriverci sempre a grano@willmedia.it. Buona giornata.
Grano è realizzato con il supporto di Bitpanda, l'app che ti permette di investire qualsiasi cifra tu voglia, anche solo un euro, scegliendo fra oltre 1000 asset digitali, tra cui azioni, ETF, Bitcoin e criptovalute, 24 su 24, 7 giorni su 7. I termini ETF e azioni si riferiscono alle Bitpanda Stocks, contratti derivati il cui prezzo replica quello di un asset sottostante. Investire comporta il rischio di perdere il capitale investito. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Condizioni su bitpanda.com.